ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hare Krishna. Il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, verso numero 21.
Yo, yam, tanum.
Bhakta,
yo yam yam tanum bhakta,
shraddayarchitum icchati. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham. Tam eva vidadhami. Aham tam eva vidadhamyaham. Yo yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham. Tam eva vidadhamyaham. Yo yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham. Tam eva vidadhamyaham. Yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham. Tam eva vidadhamyaham.
Yo yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham.
Tam eva vidadhamyaham. Yo yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham. Tam eva vidadhamyaham. Yo yam yam tanum bhakta. Shraddayarchitum icchati. Tasya chalam shraddham.
tameva vidadamyaham.
Ya ya.
Ya, ya.
Chiunque.
Chiunque.
Yam, yam.
Yam, yam.
Qualunque cosa.
Qualunque cosa.
Tanum.
Tanum.
Forma di essere celeste.
Forma di essere celeste.
Bhakta.
Bhakta.
Devoto.
Devoto.
Shraddaya.
Shraddaya.
Con fede.
Con fede.
Arcitum.
Arcitum.
Adorare.
Adorare.
Icciati.
Icciati.
Desideri.
Desideri.
Tassia, tassia. A lui.
Achalam.
Stabile. Shraddham. Fede. Tam. Quella.
Eva.
Sicuramente. Vidadhami.
Concedo.
Aham.
Io.
Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, no, questo qui, questo è il master, quello di destra lo abbasso come quello di sinistra. Hare Krishna, ok. Sono nel cuore di ognuno, nella forma di anima suprema. Non appena un uomo desidera adorare un essere celeste, io rafforzo la sua fede in modo che egli possa dedicarsi a una particolare divinità. Dio ha dotato ogni essere di un certo libero arbitrio. Se aspiriamo a piaceri materiali e per ottenerli desideriamo sinceramente fare appello agli esseri celesti, il Signore, presente come anima suprema nel cuore di ciascuno di noi, comprende il nostro desiderio e ci permette di esaudirlo. Padre supremo di tutti gli esseri, egli non reprime la nostra volontà di indipendenza, anzi, facilita la soddisfazione di ogni nostro desiderio materiale. Ci si potrebbe allora chiedere perché Dio Onnipotente permetta agli esseri viventi di godere della materia e di cadere nei meandri dell'energia illusoria. La risposta è che se egli, come anima suprema, non concedesse questa possibilità, la loro libertà non avrebbe significato. Egli li lascia dunque completamente liberi di agire come vogliono, ma nella Bhagavad Gita dà il suo insegnamento finale: lasciare tutto per abbandonarsi interamente a lui e conquistare così la felicità. Uomini ed esseri celesti sono tutti subordinati alla volontà di Dio, la persona suprema. Il culto agli esseri celesti non dipende dunque solo dal desiderio dell'uomo, né gli esseri celesti possono da soli accordare le loro benedizioni. Si dice che neppure un filo d'erba si muova in modo indipendente dalla volontà del Signore Supremo. Di solito coloro che soffrono si rivolgono agli esseri celesti seguendo le loro raccomandazioni, seguendo le raccomandazioni dei Veda, e rendono culto a questa o a quella divinità secondo il beneficio che vogliono ottenere. Chi vuole ritrovare la salute rende culto al Dio del Sole. Chi aspira alla erudizione rende culto a Sarasvati, la dea del sapere, e chi desidera una bella sposa a Uma, la moglie di Shiva. Questi sono alcuni esempi delle indicazioni contenute negli Shastra, scritture vediche, sui culti resi ai vari esseri celesti. A chi desidera ottenere un particolare beneficio, il Signore dà l'ispirazione e la determinazione con cui potrà avvicinare l'essere celeste che può accordarglielo e ottenere così ciò che desidera. La particolare devozione che un individuo prova per una certa divinità viene anch'essa dal Signore e non dalla divinità stessa. Solo Krishna, l'anima suprema, situata nel cuore di ognuno, può ispirare l'uomo nel suo culto agli esseri celesti, che dopo tutto costituiscono le diverse membra del corpo universale del Signore Supremo e non hanno alcuna indipendenza propria. Nel primo Anuvaka della Taittiriya Upanishad si trova questo verso: la suprema personalità di Dio abita anche nel cuore degli esseri celesti come Paramatma. È Lui che permette loro di soddisfare i desideri degli uomini. Né gli esseri celesti né gli uomini sono indipendenti. Tutti dipendono dalla volontà suprema. Leggiamo il verso insieme di nuovo, la traduzione. Sono nel cuore di ognuno, nella forma di anima suprema. Non appena un uomo desidera adorare un essere celeste, io rafforzo la sua fede, in modo che egli possa dedicarsi a una particolare divinità. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paschatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Allora, questa è la Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ci sono centinaia e centinaia di traduzioni della Bhagavad Gita, che nella lingua originale è scritta in sanscrito, però nessuna di queste traduzioni, proprio nessuna in assoluto, dà veramente il senso reale della Bhagavad Gita, perché tutte queste traduzioni sono piene, riempite di interpretazioni e opinioni di coloro che le traducono. Quindi non riportano il senso originale della Bhagavad Gita, ma riportano principalmente le loro opinioni e le loro interpretazioni. La Bhagavad Gita di Srila Prabhupada invece è la Bhagavad Gita così com'è, in quanto Srila Prabhupada non modifica con le sue interpretazioni o le sue opinioni personali indipendenti da Krishna il contenuto e il senso della Bhagavad Gita. Quindi in effetti non ha alcun senso, se qualcuno vuole comprendere veramente cosa sia la Bhagavad Gita, non ha alcun senso leggere una Bhagavad Gita che non sia così com'è, che non sia così come Krishna l'ha parlata, perché la Bhagavad Gita significa le parole di Krishna, così come Krishna le ha esposte ad Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra, e se il significato di queste parole viene interpretato, viene in qualche modo trasformato dalle opinioni personali di qualcuno, il senso si perde. E con il senso si perde anche il risultato dell'ascoltare la Bhagavad Gita. Allora, se si ascolta la Bhagavad Gita, il risultato è che si diventa liberi dall'ignoranza di questo mondo materiale, si ottiene tanto quanto basta, si ottiene tanta conoscenza quanto basta per uscire dalla condizione materiale, cioè per uscire dal ciclo ripetuto di nascite e morti che si portano appresso anche la vecchiaia e la malattia, che la nascita si porta appresso come conseguenza la vecchiaia, la malattia e la morte. Quindi come fare per risolvere questo problema che affligge l'umanità intera? La mortalità. La nascita è un problema che affligge l'umanità intera e come risultato porta alla morte, è una malattia gravissima. Nascere è una malattia molto grave, incurabile. Ci stanno provando da generazioni intere schiere di cosiddetti studiosi, scienziati, ricercatori, pensatori, filosofi, stanno cercando di curare questa malattia mortale, la nascita, ma nessuno ci riesce, perché la morte è insita in ciò che nasce. La nascita porta in se stessa, inclusa dentro, la morte. Non si può scorporare la morte dalla nascita, tanto quanto non si può scorporare la liquidità dall'acqua, il sapore dolce dello zucchero, il calore dal fuoco e così via. Quindi è un tentativo inutile, questo tentativo di cercare di allungare la vita il più possibile per portarla tendenzialmente fino all'infinito, ha parlato questa cosa. È un tentativo che è destinato a fallire, in anticipo, in quanto la morte è una componente intrinseca della nascita. Ora, la Bhagavad Gita, così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, poiché riporta le parole di Krishna così come sono, senza nessuna interpretazione, senza nessuna opinione personale, modifica, no, del senso originale, dona a chi l'ascolta la conoscenza necessaria per liberarsi da questa malattia, dalla nascita. Cioè, praticamente chi ascolta la Bhagavad Gita non è più costretto a rinascere in un corpo materiale che per natura è soggetto alla morte. Ora, se nessuno vuole morire, c'è un motivo. E a questa domanda, come mai nessuno vuole veramente morire, la risposta è molto semplice, perché l'anima spirituale, ovvero la persona vera e propria, quella che sta cercando di non morire, in effetti non muore mai, è eterna. La risposta alla domanda perché nessuno vuole morire è perché noi siamo eterni. La morte non è una normale condizione per l'essere vivente. Si chiama essere vivente apposta. Se è vivo, la morte non c'ha niente a che vedere con la vita. La morte ha a che vedere con la nascita, ma non con la vita. Quando si vede qualcuno che nasce, erroneamente si dice è venuto alla vita, erroneamente. È un errore madornale che neanche una persona non estremamente intelligente farebbe. Quando nasce qualcuno si pensa è venuto alla vita, non è vero, non è venuto alla vita, è venuto alla morte. Perché nel momento stesso in cui prende nascita scatta il cronometro della morte. Ogni secondo è un secondo più vicino alla morte. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ogni tic e ogni tac è un tic e tac più vicino alla morte. E alla fine la destinazione è la morte. Quindi la nascita si porta presso la morte. Perciò quando l'essere vivente entra in un corpo mortale, allora questo desiderio di non morire si manifesta. Altrimenti il desiderio di non morire non si manifesterebbe neanche, perché in effetti noi siamo eterni, per natura, l'anima spirituale è eterna. Quindi quando si parla di anima spirituale, nella Bhagavad Gita è ben spiegato che significa. L'anima spirituale significa ognuno di noi è un'anima spirituale. Durante una discussione con degli amici qualcuno ha detto, ma perché la chiami anima spirituale? Se anima significa che è spirituale, mica è vero. Ci sono tanti che pensano che l'anima sia materiale. Pensano che l'anima, ovvero la vita, sia un prodotto della materia. Un prodotto, un risultato di combinazioni complesse di sostanze chimiche. Questo pensano che sia l'anima. Poi c'è anche nel linguaggio comune la parola anima a volte si usa per l'anima di una canna di fucile, l'anima di vari... ci sono tanti oggetti che dentro c'è l'anima. L'anima degli antenati. No, questo non c'entra niente. C'è Bhakta Fabio che sta suggerendo dei pensieri scurrili, triviali. Nel campo tipografico. Anche nel campo della grafica, della tipografia, questi rotoli hanno delle etichette che si chiama proprio l'anima del rotolo. Il rotolo è intorno, ci sono molte etichette, quindi vedi, c'è anche l'anima. Senza l'anima non c'è il rotolo, perché non si arrotola su niente. Cioè. Invece qui si parla di anima spirituale. Spirituale perché spirituale? Perché a chiunque sia in ascolto, diamo una buona notizia, non esiste solo la materia, ma esiste anche lo spirito. E lo spirito non è una cosa materiale. Lo spirito materiale è quello che viene definito alcol, ma lo spirito, nel vero senso dello spirito, è un'altra sostanza che è differente dalla materia, che non è un prodotto della materia, che ha niente a che vedere con la materia, che non si lega neanche con la materia. Come l'acqua e l'olio, se uno butta l'olio nell'acqua non è che si lega. No? E così, spirito e materia fra di loro non legano. E questa incongruenza, questa incompatibilità è alla base di tutti i problemi dell'esistenza materiale. L'esistenza materiale significa quando noi, esseri spirituali, fatti di spirito e non di materia, entriamo dentro l'energia materiale, dentro la materia. Questo si chiama esistenza materiale, ovvero esistere all'interno di un'atmosfera materiale. E quando noi veniamo a vivere dentro l'energia materiale, poiché noi non siamo compatibili per natura con la materia, e la materia per natura non è compatibile con noi, a questo punto emergono come risultato una quantità infinita di problemi che sono tutti sfaccettature dello stesso problema originale, la nascita. Quando si nasce, inizia tutto. Allora, scopo di questa permanenza nel corpo umano, che ci permette di fare questi ragionamenti, altrimenti altri corpi non ci permettono di fare questi ragionamenti. Nei corpi non umani gli unici ragionamenti che si fanno è: come mangio? Cosa mangio? Quando mangio? Mangiare. Come dormo? Dove dormo? Quando dormo? Dormire. Dove trovo un partner per accoppiarmi? Accoppiarsi. Accoppiamento. Una coppia con un'altra. Rapporti sessuali. E difendersi. Come mi difendo se arriva un pericolo che venga dalla natura, che venga da altri esseri viventi, o che venga dalla mente che mi disturba tanto? Come mi difendo? Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Questi sono i quattro argomenti che vengono trattati dalle entità viventi che si trovano dentro dei corpi che non sono umani. Tutti. Mentre nel corpo umano abbiamo la possibilità di discutere di questo di cui stiamo discutendo adesso. Ci sarà un motivo. Se il corpo umano ha questa possibilità, significa che questa possibilità è la cosa più importante. È l'aspetto più importante, la caratteristica più importante del corpo, dell'essere nel corpo umano. Perché le altre sono uguali a tutti gli altri corpi. Cioè mangiare meglio di un animale, dormire meglio di un animale, accoppiarsi meglio di un animale, o difendersi meglio di un animale, non è umano. È un animale sempre un po' più sofisticato. Infatti molti lo pensano. Molti pensano, beh, noi siamo animali. Sì, se ci comportiamo da animali, siamo animali, animali sofisticati. Ma la potenzialità che abbiamo è quella di uscire dal regno animale e entrare perlomeno in quello umano. E il corpo umano ci permette di fare questo. Se noi usiamo il corpo umano per fare quello che fanno gli animali, il corpo umano ci viene tolto. Nella prossima vita ne prenderemo un animale più adatto. Capito? Allora, qui alla base di tutto questo commento che abbiamo letto oggi c'è, anche alla base del verso, c'è desiderio e fede. Allora, intanto desiderio, noi qui facciamo una pubblica richiesta a tutti coloro che non sono d'accordo su quello che stiamo dicendo. Se per favore chi non è d'accordo ci può dimostrare che il desiderio appartiene alla materia. Ci può dimostrare in qualche modo che le sostanze chimiche desiderano. O singolarmente o unite insieme in qualunque tipo di combinazione. Se qualcuno è in grado di farci capire come il desiderio si manifesta dalla materia, allora noi ci dichiariamo sconfitti e lo seguiremo in tutte le sue indicazioni e le sue direttive. Altrimenti si deve dichiarare sconfitto, accettare tutte le nostre direzioni e le nostre direttive, che altro non sono che quelle di Krishna, le indicazioni di Krishna e le istruzioni di Krishna. Allora, desiderio non è qualcosa che appartiene alla materia, desiderio è qualcosa che appartiene alla vita, e soltanto gli esseri viventi possono desiderare, soltanto chi è vivo può desiderare, e vivo significa non la materia, ma l'anima spirituale che è successo? E vivo significa che è l'anima spirituale che è viva, significa l'essere vivente che si trova dentro il corpo. Allora il desiderio appartiene all'anima spirituale. Il desiderio significa che vogliamo raggiungere un obiettivo. vogliamo ottenere qualcosa, vogliamo raggiungere un obiettivo, ottenerlo. Ora, per poterlo raggiungere, questo obiettivo, c'è bisogno di fede. Cioè, c'è bisogno del fatto di avere fede che se ci daremo da fare, ci riusciremo. Perché se qualcuno ha un desiderio, ma non ha alcuna fede che qualunque cosa faccia riuscirà a raggiungere questo obiettivo, allora non, sicuramente non ci riuscirà, non si darà neanche da fare per riuscire a raggiungerlo. Quindi desiderio e fede. Questo desiderio significa che noi comunque abbiamo una libera scelta, abbiamo la capacità, abbiamo un'indipendenza, una certa quantità di indipendenza, la capacità di esercitare libera scelta, come abbiamo letto nel commento. Una macchina non desidera. Una macchina non desidera. Noi possiamo fare un programma sofisticatissimo, inserirlo in un computer, il computer lo eseguirà perfettamente, ma il desiderio non emerge da nessuna parte. Il computer non desidera, ma perché questo programma? Ne avrei preferito un altro programma, non questo. No, quindi il fatto di poter desiderare implica che noi abbiamo una certa indipendenza. Allora, questa fede che ci spinge a andare in quella direzione, a darci da fare per ottenere quel risultato, è spiegato che viene da Krishna. Krishna che è presente nel cuore insieme a noi, il cuore di ogni corpo, insieme a noi, insieme all'anima spirituale, ma la differenza fra noi e lui è che lui è presente in tutti i corpi, è l'anima suprema, lui conosce i desideri di tutti, noi invece conosciamo soltanto ognuno il proprio. È Krishna nel cuore di ogni entità vivente, nel corpo insieme all'entità vivente, che dà a questa entità vivente la convinzione, la fede per continuare in quella direzione per cercare di raggiungere questo obiettivo desiderato. Nelle scritture vediche è spiegato che l'universo è come un'immensa industria, un'industria veramente gigantesca, fatta da tanti, tanti, tanti dipartimenti, tantissimi dipartimenti, circa 33.000 da qualche parte, e ogni dipartimento ha un suo direttore, come in tutte le industrie, le grandi industrie, ci sono vari direttori, ogni direttore si occupa di una particolare area di quell'industria, così l'universo, che è una grande industria, è piena di direttori che gestiscono ognuno una propria area, un proprio dipartimento. E questi direttori vengono definiti con la parola Deva in sanscrito. Deva, che in italiano viene tradotto come semidio, ha così tanti poteri che per le persone ignoranti possono sembrare Dio, praticamente. Degli dèi, sono gli dèi. E questi Deva, questi esseri celesti, hanno il controllo di varie funzioni universali, e se la persona che ha un desiderio si rivolge allo specifico Deva che è in controllo di quel particolare dipartimento in cui è presente l'oggetto del suo desiderio, se si rivolge a lui seguendo una procedura ben definita, queste procedure ben definite vengono descritte come riti o rituali nelle varie religioni descritte nelle scritture vediche, sono riti cerimoniali, cerimonie e riti. Questi riti sono le procedure necessarie per rivolgersi al particolare Deva che gestisce il particolare divertimento per cercare di ottenere la sua benevolenza e quindi ottenere l'obiettivo desiderato. Ora, qui nella Bhagavad Gita abbiamo letto che in effetti è vero che Krishna dà nel cuore a questo essere vivente la fede per impegnarsi in questo particolare tipo di rito, in questo particolare, perché deve essere ripetuto e fatto secondo una procedura ben precisa, come anche qua, se noi dobbiamo fare una domanda a un ente pubblico, la domanda va fatta in un modo ben preciso, seguendo una procedura specifica, non è così strano poi, uno pensa sì, ma queste cose sono strane, sono inverosimili, che uno deve seguire una procedura per rivolgersi. Perché? Che facciamo tutti i giorni qua? In questo mondo che facciamo tutti i giorni? È un mondo pieno di procedure questo, è pieno di deva. Ogni società, ogni stato è gestito come una grande azienda, una grande industria, piena di dipartimenti, e ogni dipartimento c'è un responsabile, che ha dei sottoresponsabili a sua volta, e se dobbiamo rivolgerci a un dipartimento ci sono delle procedure, bisogna riempire tutta una serie di moduli, seguire le procedure, se non si segue, non si riempie tutto, torna indietro dicendo bocciato, ripetere, non va bene così, respinta, no? Quindi non è così strano, lo facciamo tutti i giorni, non c'è da meravigliarsi. No. E allo stesso modo il nostro desiderio, per cercare di ottenere il risultato del nostro desiderio, anche materiale, anche desideri materiali, qualunque tipo di desiderio, ci sono delle procedure per rivolgersi al responsabile del dipartimento in cui il nostro desiderio, in cui dimora l'obiettivo del nostro desiderio, e se uno le segue nella maniera giusta, il responsabile del dipartimento accetta la domanda e risponde in maniera positiva. Ora, non solo bisogna seguire le procedure, ma bisogna anche avere i requisiti. Quando si riempiono i moduli per le procedure c'è scritto sempre, si fa anche l'autodichiarazione adesso, senza che loro controllino, si fa l'autodichiarazione. Dichiaro di possedere questo requisito, se poi uno fa la dichiarazione falsa e viene scoperto, passa i guai, no? Però bisogna anche avere i requisiti. Allo stesso modo bisogna avere i requisiti per desiderare un qualcosa di specifico, anche materiale, anche un desiderio materiale, perché possa essere soddisfatto c'è bisogno di possedere i requisiti e di seguire la procedura per la richiesta. Le primitive sono identiche a tutti i livelli, a livello universale, a livello locale, a livello statale, provinciale, regionale, provinciale o comunale o universale, sono le procedure, sono praticamente le primitive, sono sempre le stesse. Gli elementi base sono gli stessi. E quindi bisogna avere i requisiti per poter richiedere un particolare desiderio, bisogna seguire una procedura, dei riti, rituali, sono ben descritti nelle scritture vediche, e a quel punto il responsabile del dipartimento, se vede che tutto è a posto, può dare l'ok, il benestare, affinché questo desiderio venga esaudito. Ora, qui nel commento abbiamo letto che ancora più di questo, però, anche tutti questi capi dipartimento sono sottoposti a una autorità superiore, e questa autorità suprema, a cui tutti questi deva, questi abitanti dei pianeti celesti che sono in controllo delle varie funzioni dell'universo, debbono rispondere a questa entità suprema che è Krishna. Krishna, allora Krishna, per qualcuno che sta ascoltando per la prima volta, può sembrare un nome strano. Che significa Krishna? Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, e quindi è in grado di attrarre chiunque. Perciò, per poter avere tutte le qualità, è anche il più potente, è il superiore, significa superiore a tutti, nessuno uguale è superiore a lui. Quindi questo nome Krishna indica proprio l'autorità suprema, e non c'è un nome migliore, qualunque altro nome si possa usare non può essere uguale o migliore di questo, perché è incluso qui dentro. Il significato del nome Krishna fagocita tutti gli altri significati. Quindi qualunque nomenclatura possa essere usata per indicare l'autorità suprema, che è la causa di tutte le cause, che è la fonte di tutta l'energia che esiste a prescindere dal fatto che uno ci creda o meno. Se uno non ci crede, perché non capisce che se diciamo che tutto è energia, ci sarà anche una fonte di questa energia. Qui viene la seconda richiesta a chi non è d'accordo. La prima era quella di dimostrare che il desiderio viene dalla materia. La seconda richiesta è questa, dimostrare che esiste un'energia senza una fonte. se ci dà un esempio di un'energia che esiste senza una fonte che la emani. Quindi, due cose. Desiderio, ci dimostri che desiderio viene dalla materia. Due, ci dimostri che esiste un'energia che non ha un energetico, una fonte che la emani. Quindi, che esiste la fonte di tutte le energie, ovvero Krishna, è in dubbio. Che si chiami Krishna, questa lingua è il sanscrito, e anche qui più o meno sono d'accordo quasi tutti, insomma, a parte qualche voce stonata fuori dal coro, ma che il sanscrito è la radice un po' di tutte le lingue del mondo attuali. Quindi usare il sanscrito significa usare la lingua dietro la quale non ce n'è un'altra, quindi la lingua di tutte le lingue, che è la lingua migliore per indicare o per definire la causa di tutte le cause. Cioè, in questa lingua, sanscrito, il nome di tutti i nomi è Krishna. Cioè, tutti i nomi sono inclusi in questo nome Krishna. Perché il significato del nome Krishna fagocita i significati di qualunque altro nome si possa utilizzare per rivolgersi alla suprema entità, alla persona suprema. Quindi niente paura, Krishna non è un nome indiano, non è un nome estraneo alla nostra cultura occidentale, alla nostra tradizione occidentale, non è estraneo per niente, tutto è incluso. Quindi Krishna è il supremo controllore di tutti i controllori dell'universo. Ora, per concludere, è facile comprendere che qualunque desiderio si abbia, materiale o spirituale, la cosa migliore è rivolgersi a Krishna. È anche detto che se Krishna è imparziale verso tutti e soddisfa i desideri di ognuno. Ricordiamoci sempre però che bisogna avere i requisiti. Per desiderare un particolare desiderio ci vogliono particolari requisiti. Krishna soddisfa i desideri di tutti, è imparziale verso tutti, ma è parziale verso coloro che sono devoti a lui. Devoti significa che non hanno alcun altro interesse se non Krishna. Significa che tutta la loro attenzione è rivolta a Krishna. Qualunque azione facciano, la fanno per soddisfare Krishna. Qualunque pensiero abbiano, include Krishna. Sono coscienti di Krishna. Infatti questo è il movimento per la coscienza di Krishna, dove troverete le persone che sono coscienti di Krishna o coloro che stanno cercando di diventare coscienti di Krishna. Allora, è parziale perché? Perché il devoto desidera soltanto soddisfare Krishna, perciò Krishna, se il devoto ha un desiderio che lo allontana da questo obiettivo, non lo soddisfa. Questa è la parzialità di Krishna verso il devoto. È il contrario di quello che uno pensa. Cioè, non gli soddisfa i desideri materiali. E il devoto, quando ha un desiderio materiale e vede che Krishna non lo soddisfa, è molto soddisfatto. È molto contento, perché percepisce la presenza di Krishna e l'interesse di Krishna direttamente rivolto a lui in maniera molto chiara, tangibile, vicina. E quindi sente questa presenza di Krishna così forte e per questo è estremamente felice del fatto che Krishna non soddisfi i suoi desideri materiali. Se invece c'è un desiderio spirituale, che è quello di avanzare in questa coscienza di Krishna, cioè ovvero avanzare nel desiderio di soddisfare Krishna, se questo desiderio è sincero, Krishna lo soddisfa. E quindi vediamo che i devoti, quando hanno un desiderio materiale, non lo raggiungono. Quando invece hanno un desiderio spirituale, lo ottengono facilmente. Allora, per riepilogare, tutti sono devoti di Krishna, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Ogni anima spirituale è un eterno devoto di Krishna. Coloro che sono entrati in questo mondo materiale lo hanno dimenticato, proprio perché esiste questa incompatibilità fra l'atmosfera materiale e la natura spirituale di ogni essere vivente. Chi entra qui dentro dimentica la sua vera identità, dimentica Krishna e quindi dimentica la sua vera identità. Chi ascolta la Bhagavad Gita così com'è, e non qualunque Bhagavad Gita, ma la Bhagavad Gita così com'è, ottiene come risultato la conoscenza necessaria per uscire dall'ignoranza, liberarsi dalla nascita che si porta appresso tutte le problematiche, inclusa la morte come destinazione finale, e risveglia la propria originale coscienza di Krishna, comincia a desiderare sempre di più il servizio a Krishna e sempre di meno desideri materiali con l'obiettivo di gratificare i propri sensi o i sensi di coloro che gli sono intorno. Questo è il risultato. E come conseguenza, come un pesce fuori dell'acqua è sempre in agonia, se provate a soddisfare un pesce fuori dall'acqua, un pesce buttato sulla riva, provate a soddisfarlo in qualunque modo, le carezze, soldi, qualunque desiderio materiale uno possa pensare, glielo può soddisfare, tutti i desideri materiali. Questo pesce continuerà a essere in agonia. Vedessimo un pesce come è in agonia quando fuori dall'acqua, come salta, si vede proprio che soffre, non gli importa niente di niente, vuole solo respirare, tutto il resto non gli interessa. Come una persona, se gli tappate la bocca e il naso, non può respirare, e poi cominciate a parlargli, a raccontargli, a fargli vedere cose, qualunque cosa fa, ad un certo punto non gli interessa niente, vuole solo respirare, non vuole altro, solo respirare. Perché senza respirare è in agonia, in costante agonia. Questa agonia è così forte che tutto il resto diventa insignificante. È così. Chi legge e ascolta questa Bhagavad Gita ottiene il risultato che ottiene un pesce che da fuori dell'acqua viene rimesso dentro l'acqua. Allora, primo sintomo, scompare l'agonia, il senso di agonia, l'ansietà. Secondo sintomo, diventa felice. Perché come si fa a essere felici fino a che sia in agonia? Quindi un'anima spirituale non potrà mai essere felice nel mondo materiale. Qualunque desiderio materiale abbia, lo ottenga o meno, lo raggiunga o meno, non potrà mai essere felice. Perché? Perché non può respirare. Sta fuori della propria atmosfera. Atmosfera spirituale, quella fatta della sua stessa natura. Allora, consigliamo a tutti di leggere la Bhagavad Gita così com'è. Se incontrate i devoti, chiedetegliela. Se ve la offrono, prendetela e fate un'offerta, perché questi libri vanno stampati, e quindi se voi fate un'offerta Krishna vi dà l'intelligenza per capire, perché voi vi togliete dalla tasca un po' di gratificazione dei sensi nella forma di soldi, perché questo sono i soldi, niente di più, la somma totale di tutta l'energia materiale, di tutta la gratificazione dei sensi. Più soldi uno ha, più gratificazione si compra. Quindi compratela, ovvero pagatela, fate un'offerta Bhagavad Gita così com'è. E questa offerta che farete sarà già un servizio devozionale, perché vi toglierete un po' di gratificazione dei sensi per darla a Krishna, e in cambio Krishna vi darà l'intelligenza per capire velocemente la Bhagavad Gita. Un po' di intelligenza ci vuole, non tantissima, almeno quella umana ci vuole. E Krishna ve la darà, e nel momento in cui la otterrete, immediatamente capirete quello che c'è scritto nella Bhagavad Gita. E come risultato diventerete felici. Se ne va l'agonia, arriva la felicità. Questo piacere in continuo aumento, che non si ferma mai e mai diminuisce. Questo è il risultato. E la prova che questo è vero è che se voi lo provate a fare, funziona. E la prova doppia, come si chiama? La controprova, o la prova del 9, è che se voi smettete di seguire, immediatamente ritornate in agonia. Questa è la prova. È che è scientifico. Se voi seguite la Bhagavad Gita, siete felici. Appena non la seguite, perdete la felicità. Se ricominciate a seguirla, diventate felici. Appena non la seguite, perdete. Questa è la prova proprio totalmente, assolutamente scientifica. Riproducibile, ripetibile da chiunque, in qualunque luogo del pianeta, non solo di questo pianeta, ma dell'universo. Bhaktarashtra fa una domanda? Bhaktarashtra 2? Ci sono domande? C'è una domanda prima da motivare Prabhu. Però ci vuole il microfono perché non ci sentono da niente, aspetta, te lo passa.
Allora, ti ha detto, se segui la Bhagavad Gita sei felice. La prova del 9 se non la segui più. Se io allora mi piace prendere, non so, la marijuana. Io prendo la marijuana, sono felice. Se smetto di prenderla, non sono più felice. Qual è la differenza?
È che la marijuana ti dà una felicità temporanea, quella non la voglio chiamare felicità. La parola felicità, in effetti il termine felicità viene interpretato in vari modi da tante persone diverse. C'è chi pensa che la felicità sia quella di guardare un tramonto, quelli che pensano che la felicità sia un panino, un bicchiere di vino, quelli che pensano che la felicità sia stare con la propria donna e il proprio uomo. Ma quella non è felicità, quella lì è una momentanea diminuzione dell'agonia o della sofferenza, e proprio in coloro che sono veramente impegnati nel distaccare i propri sensi da tutto il mondo, e quindi questi yogi che fanno queste grandi austerità e che arrivano proprio a perdere ogni identificazione con il corpo e quindi rimangono sospesi nella terra di nessuno, una specie di fantasma spirituale senza identità, cioè perdono la coscienza praticamente, allora loro provano l'assenza di sofferenza. Da lì in giù tutti quelli che noi chiamiamo piaceri materiali sono momentanee diminuzioni della sofferenza. Tu prendi la marijuana perché altrimenti non stai bene, o soffri perché hai qualche problema che vuoi dimenticare, oppure soffri perché sei annoiato, oppure soffri perché ti manca stimoli, non c'hai, che vuoi qualcosa di più, allora prendi un intossicante che ti porta a un'alterazione dello stato di coscienza. Ma quanto dura? Quanto dura?
La marijuana era un esempio, eh?
Beh, qualunque altra cosa.
Una bella donna, una bella vacanza. Guarda,
anche la vacanza.
Una montagna,
la vacanza finisce.
Bella macchina.
La vacanza finisce.
Vincere su Renalotto, per esempio.
È uguale, sempre finisce. Vinci i soldi, finisci. La ragazza si invecchia, o anche il marito si invecchia. La macchina si invecchia pure quella, dopo ti stufi di stare sulla macchina e scendi. Vai sulla montagna, ti stufi sulla montagna e scendi, è sempre temporaneo, e siccome è temporaneo non è felicità.
Allora anche la Bhagavad Gita è temporanea, la devi leggere costantemente, se no non ti dà, se tu non la segui, come dici, no? Leggilo continuamente, allora anche quella è temporanea, se non leggi non ritorni nella sofferenza.
Leggi, cioè... la devi mettere in pratica, se tu la segui, ho detto, se tu la leggi ti dà la conoscenza necessaria per poter uscire da questa sofferenza, devi mettere in pratica questa conoscenza, altrimenti rimane solo teoria. Ghyana e Vighyana, la devi attuare, mettere in pratica. Se tu segui questa indicazione della Bhagavad Gita, tu sei felice, se non le segui, no.
Anche la marijuana, se la prendi, la segui, nel senso che la prendi, la diventi felice.
Sì, però, se tu assumi,
fai un'azione.
Se tu l'assumi la marijuana, allora in quel momento. In quel momento diminuisce la sofferenza, ma poi finisce, la devi riassumere, e poi però finisce, a un certo punto non neanche, anche quella non ti basta più, poi muori, devi cambiare droga, devi prendere di più, poi comunque, allora ammettiamo, questa è una domanda che ci fanno spesso, che è un po' stupida, perché, per esempio, tu puoi anche essere felice tutta la vita, metti che tu sei proprio uno di quelli che sei così furbo, che riesce a sfuggire la sofferenza in tutti i modi, come un'anguilla, sguisci come un'anguilla che non ti acchiappa. Ma quanto? Una vita, e poi muori. Arriva la morte e ti acchiappa, e non scappi. E quindi è temporaneo, non ci può fare niente. Invece, con la Bhagavad Gita esci dalla nascita e dalla morte, non sei più costretto a rinascere. Quindi, caro furbo, anche se scappi una vita intera, anche se scappi quasi un'eternità, come coloro che raggiungono questo stato comatoso degli impersonalisti che si fondono in quello che loro pensano sia il nulla o il nirvana o qualunque cosa, no? Anche quello che è veramente più lungo di una vita, è lungo tante di quelle vite che se uno dovesse fare il paragone e cominciare a contare, una, due, tre, quando torna questo? 5, 6, 7, ma quando torna? 1000, 10.000, 100.000, quando torna? Comunque torna, perché anche lì, anche proprio perché la nostra natura è quella di essere felici, non di essere in coma assenza di sofferenza. Come uno stagno fermo che ristagna, l'acqua ristagna, vedi che ogni tanto sotto c'è la fermentazione, vengono fuori i bollicine, fammi finire, sennò chi ascolta non capisce, che tu lo sai, ma altri no. Allora, l'anima spirituale che ristagna in questa condizione di comatoso, di assenza di coscienza praticamente, ovvero la coscienza quella che pensa sono tutto, è uno, tutto è uno, si ferma lì.
Lì c'è il desiderio.
Sì, perché il desiderio fa parte dell'anima spirituale, e quindi anche se ristagna, però questo desiderio fermenta nell'anima spirituale. A un certo punto senza che ci sia veramente un'influenza del tempo, senza che il tempo debba intervenire per far sì che questo desiderio si manifesti, da solo, perché è la natura dell'anima, il desiderio si manifesta, e appena si manifesta il desiderio, che succede? Che succede? Come un missile, ritorna giù nel mondo materiale, perché non conosce altro. a soddisfare questo desiderio, è riagganciato, ripreso. Tramite il desiderio, tac, si riaggancia alla materia. Non basta, bisogna andare al di là della mancanza di sofferenza, bisogna rientrare nel mondo spirituale, là dove invece tutti i desideri sono leciti e tutti sono soddisfatti, perché tutti i desideri sono mirati a un unico scopo, soddisfare Krishna. Infiniti desideri, ma tutti mirano a soddisfare Krishna. E lì non c'è la morte, non c'è l'influenza del tempo. Perché? Perché la materia non c'è. Non c'è la materia che si aggrega e disgrega, che questa è la nascita della morte. Materia che si aggrega e si disgrega. Un corpo è fatto di materia aggregata e quando l'anima se ne va il corpo si disgrega. Capito? Questo è importante da capire, che l'anima desidera, non la materia desidera. Quindi un'anima che sta in uno stato di mancanza di desiderio, perché l'ha raggiunto tramite grandissimi sforzi, con varie pratiche di yoga, quando è arrivato lì, anche se rimane in quella condizione per un tempo indeterminato, però il desiderio rimane perché è vivo e quindi si manifesta. E questo è l'esempio che danno le scritture, l'esempio della fermentazione sul fondo di uno stagno, e si vede che fermenta sotto. Perché? Perché ogni tanto viene su una bollicina, in questa acqua cheta, calma, ferma, ogni tanto bollicine vengono fuori. E così in questa calma apparente della realizzazione del Brahman, dove tutto è uno, tutto è fermo, tutto è immobile, invece il desiderio si manifesta ancora. Perché? Perché l'anima è viva e non può morire e non può non desiderare. Come l'acqua, si può congelare, ma appena la temperatura ambiente ritorna normale, si disgela, ritorna liquida. Che c'è qualche domanda via internet?
Sì, c'è una domanda da...
Grazie.
BWM.
Ancora BWM.
Haribol, se queste semplici deduzioni ci derivano dall'anima e quindi non dal nostro modestissimo cervello, perché ci occorrono molteplici vite per metterle in atto se la nostra intelligenza ci viene da Dio stesso?
Beh, il cervello non dà nessuna idea, il cervello è poltiglia, la chiamano materia grigia. Ci sono le acque chiare, le acque scure e le acque grigie, quindi la materia grigia non è che sia un bel nome per... Il cervello non dà istruzioni, il cervello non dà intuizioni, il cervello è un semplice meccanismo. Come un computer pieno di circuiti elettronici, se non c'è un software dentro che è inserito non fa niente, e se non c'è un programmatore vivo che inserisce il software non serve a niente lo stesso. Comunque Krishna continuamente ci dà queste istruzioni, ma siamo noi che non vogliamo ascoltare, perché siamo assorti, completamente assorti nelle attività dell'energia esterna. È come se fossimo dentro una sala cinematografica buia, stiamo guardando uno schermo di un film, siamo così assorti nel film che non sentiamo niente intorno, non diamo ascolto a niente. Krishna continuamente ci invita, siamo noi che non vogliamo ascoltare. Krishna non ci obbliga proprio. Questo è un buon punto, la risposta è già insita in questa domanda. Tu pensa quanto siamo degradati che non riusciamo neanche a capire queste cose così semplici. Un bambino all'età di 5 anni, secondo le scritture vediche, umano significa che un bambino all'età di 5 anni, senza che nessuno glielo spieghi, comprende la differenza fra l'energia materiale e l'energia spirituale. Noi siamo così degradati, così coperti dalla materia, che non lo capiamo neanche a 50 anni, che dire a 5 anni. Quindi in un certo senso, per quanto si possa essere orgogliosi del nostro... della nostra cosiddetta evoluzione, siamo subumani, non riusciamo neanche a capire, neanche a vedere, a dedurre in maniera ciò che è ovvio, che noi non siamo materia, che noi non siamo un prodotto della materia. Noi esseri viventi, io, quello che parla, pensa, sente, vuole, desidera, non sono un prodotto della materia. Ci vuole niente a capirlo, e invece facciamo grandi sforzi per capire solo questo. Quindi invece di porci come grandi esseri umani evoluti e intelligenti, dovremmo capire che siamo così degradati che non potremmo neanche considerarci umani. Quindi prima dobbiamo diventare umani e poi comprendere la Bhagavad Gita. Ma se la leggiamo, prima ci fa diventare umani e poi... che è già servizio ascoltarla. Ascoltare la Bhagavad Gita è già un servizio. Questo servizio risveglia la nostra natura originale e la nostra intelligenza originale. L'intelligenza non è un prodotto della materia. Materia non è intelligente. Materia, no. Se è vero che la materia è fatta di atomi, gli atomi sono atomi. Qual è l'atomo che in questo momento sta dicendo io? L'atomo che pensa, l'atomo che sente, l'atomo che vuole. Quale atomo è di tutto questo corpo che sta dicendo io? Questa idea che sia un insieme è una cosa così stupida, ma così stupida che veramente è inconcepibile come non riusciamo a comprenderla. Non ho bisogno di uno scienziato che mi faccia rendere conto che io percepisco la mia esistenza. Io la percepisco la mia esistenza, ognuno di noi la percepisce, a meno che io non sia l'unico e tutto il resto degli esseri viventi siano automi, ma è alquanto improbabile, insomma. Io percepisco la mia esistenza, io mi rendo conto di esistere, mi rendo conto di essere uno, non un insieme, di essere localizzato. Mi rendo conto che percepisco quello che avviene qui, in questo corpo intorno a me, ma non quello che avviene negli altri corpi o intorno a loro. Io non lo percepisco. È vero, se qualcuno si fa male, io non sento il suo dolore fisico.
Scusi, però è vero pure che ci sono tante persone spiritualmente elevate, grandi benefattori, che invece percepiscono, che magari sono ad un livello più... un livello superiore rispetto a noi, che riescono a percepire il dolore dell'altro, tant'è vero che si abnegano e si riversano nell'aiutarlo.
No, questo è una stupidità.
Questo significa che siamo tutti
uno. Non è vero, perché se questo benefattore mecenate sta dormendo, e in tutto il mondo, anche uno solo al mondo, per non dire che sono tanti, in quel momento invece rimane schiacciato da qualche peso, cade in un burrone oppure si taglia e lui dorme, non se ne accorge neanche, non percepisce niente.
Ci sono vari livelli però,
no,
c'è quello che è completamente indifferente, insensibile,
no.
Poi c'è quello che...
No, questo qui è un modo di dire, ma non percepisce il dolore, è un modo di dire, è che non sopporta il dolore degli altri, nel senso che non sopporta che gli altri siano male, che è diverso, non sopporta che gli altri soffrano. Quindi lui soffre perché gli altri soffrono, ma lui non sente il dolore degli altri. Non lo sente, non lo percepisce. Lui può avere un'idea, ma quel dolore quello che lui percepisce intensamente, più o meno, in base al suo livello di elevazione, di umanità, in base al suo livello di umanità, lui percepisce più o meno intensamente il fatto che gli altri soffrono. Questo percepisce. E non tollera di vedere che gli altri soffrono rimanendo lì a fare niente. Ma non percepisce, se qualcuno da qualche parte mentre pianta un chiodo si dà una martellata su un dito, lui non sa, che dolore sul dito, non lo sente. Capito? È differente, non diciamo eresie, non generalizziamo in maniera sciocca, se non è un contraddittorio altrimenti è soltanto così buttare lì suoni a bambola. Se tu non lo sai... Poi non percepisce il dolore del mondo, lui se vede che le persone soffrono, lui si rende conto che esiste la sofferenza nel mondo, ma non è che percepisce il dolore fisico specifico di quella persona, perché lui non sta dentro quel corpo, lui sta dentro il suo corpo. Questa è la prova che noi siamo anime spirituali individuali, non c'è un'unica energia che pervade tutti i corpi come alcuni dicono, è un'unica energia che pervade tutti i corpi. E poi quando si liberano tutto diventa uno, e non è vero, perché io non sono... Te, tu non sei me, io sono io e tu sei tu, io percepisco la mia esistenza, non percepisco, tu percepisci la tua, io percepisco la mia, capito? Quindi io sono un individuo, non sono un'unica, non sono it, esso, capito? Questa è una comprensione sbagliata, è una, se uno si rende conto, percepisce la coscienza come un'unica entità, questa unica entità in effetti è la coscienza di Krishna, perché Krishna pervade tutte le coscienze che esistono e Krishna pervade tutto. Come io pervado questo corpo con la mia coscienza, Krishna pervade l'intera esistenza con la sua coscienza. Quindi percepire questa coscienza è una prima fase di comprensione della verità assoluta, che è spiegato, c'è un verso nelle scritture che spiega questa cosa perfettamente. E dice proprio Vadanti tat tat pavidas tat vam yat gyanam abhyayam. Brahmeti, che è il primo, Paramatmeti, che è il secondo, Bhagavan iti sabhyate. Chi conosce la verità veramente realizza che questa entità suprema la realizza in tre fasi, in tre aspetti la realizza. Il primo aspetto è questo, Brahman. questa coscienza che tutto pervade, che questa è la coscienza di Krishna, è lui che pervade tutto, la sua coscienza. Come la lampadina illumina la stanza con la luce, il sole illumina il pianeta con la luce. Così noi come lampadina illuminiamo il corpo con la coscienza, il nostro corpo, e Krishna illumina l'intera esistenza, tutti gli universi con la coscienza sua. Quindi la prima realizzazione, la più bassa, è questa, Brahmeti, che lui è, pervade tutto con la coscienza suprema, Brahman. Poi la fase più elevata è Paramatmeti, che non solo è presente ovunque con la coscienza che pervade tutto, come la luce del sole pervade tutto, ma è presente anche in maniera localizzata, non solo è presente ovunque in maniera generica, ma è presente ovunque anche in maniera localizzata, e non solo, è localizzato dentro ogni atomo, fra un atomo e l'altro, e nel cuore di ogni essere vivente. Quindi lui come persona specifica è localizzato, come io sono localizzato in questo corpo, lui è anche localizzato in tutti i corpi. E quindi conosce i desideri di ognuno, percepisce le sensazioni di ognuno. Lui sì che sente il dolore di tutti, non tu. Che se tu pensi che senti il dolore di tutti, pensi di essere Dio. E non sarà mai possibile, perché tu non sei Dio, neanche io sono Dio, nessuno di noi è Dio. Per il semplice fatto che se lo fossimo lo sapremmo. Se io fossi Dio lo saprei, non avrei bisogno di arrivare a capirlo, o di raggiungerlo attraverso qualche pratica di yoga o qualcosa del genere. Dio non dimentica di essere Dio. Nessuno di noi è Dio. No, il punto non è solo che nessuno di noi è Dio, ma il punto è che nessuno di noi mai lo sarà. Mai lo è stato e mai lo sarà. Dio non si diventa, Dio si è. E questo è Krishna, la causa di tutte le cause, la fonte suprema. Noi siamo una delle emanazioni di questa fonte, come il sole che emana la luce, i fotoni sono tanti piccoli soli, però microscopici. Così noi siamo microscopici rispetto a lui. Siamo atomici. C'è anche, per farci capire quanto siamo piccoli, c'è anche una definizione. Se tu guardi un capello di punta, i capelli finiscono a punta già, ma se tu lo guardi di punta, lo dividi in 10.000 parti, una di quelle, la decimillesima parte è la punta di un pelo, ma neanche di un capello, di un pelo, che è già più piccolo di un capello. Quindi, per quanto tu possa percepire che esiste sofferenza nel mondo, non potrai mai percepirla come Krishna, che percepisce la sofferenza nel suo insieme di ogni essere vivente. È per questo che continuamente ci invita. Quindi, per rispondere alla domanda via internet, sì, siamo così degradati che non riusciamo neanche a sentirlo quando ci parla. È come una persona sorda. Per togliere la sordità bisogna operarsi, fare un'operazione. Se abbiamo per esempio tanto, come si chiama, cerume? Tanto, bisogna togliere il cerume, altrimenti fa il tappo, siamo attappati, la materia ci ha attappato, e per toglierlo bisogna prestare ascolto alle istruzioni che ci vengono per togliere questo cerume materiale dalle orecchie spirituali. Bisogna seguire le istruzioni della Bhagavad Gita, poi diventa chiaro, poi lo potrai sentire direttamente. Adesso è un po' pretenzioso pensare di poter sentire Dio mischiato in mezzo a tutti i rumori cacofonici della nostra mente. La mente continua a fare rumore, cacofonia, rumori che veramente sono come rumore di fondo, è come il rumore bianco quando si mischiano tutte le frequenze sonore insieme, c'è questo come il rumore di una cascata, copre tutto il resto, non riusciamo a sentire niente, perché non vogliamo neanche, prima bisogna volerlo. Se lo vuoi lo puoi sentire, ma se tu lo vuoi veramente e non vuoi altro, lo puoi sentire direttamente come senti la voce di chiunque altro. Non è che Dio sia muto, noi parliamo, parla anche lui. A volte ci dicono, ma no, Dio parla, ma che dice? No, noi parliamo, lui no? Oppure dicono, pure diciamo, le scritture, questi, i testi vedici sono scritti da Dio in persona, lui li ha scritti. Eh sì, adesso Dio scrive. Perché? Perché non sa scrivere? Noi sappiamo scrivere, lui no, è meno di noi? Non ha bisogno?
Non ha bisogno di scrivere.
Che significa non ha bisogno? Parla a voce alta, qualcuno dice non ha bisogno di scrivere.
Non ha bisogno di scrivere.
E quindi che farebbe? Se non scrive che fa?
Infatti.
Lui non ha bisogno di scrivere per noi, mica scrive per lui.
Lo
non ha bisogno, nel senso che il suo scrivere è molto, lui scrive, è molto più bravo di noi, scrive da Dio, infatti lui scrive meglio di noi. Lui detta, cioè, lui detta, e qualcuno scrive.
Posso?
Sì, sì.
Io ho questa domanda da fare. Io sono convinto che c'è Dio e che si chiama Krishna. Questa è la mia convinzione proprio dogmatica.
Sì, però se è una convinzione dogmatica, è una convinzione che può essere facilmente mutata da qualche altra cosa che ti può mettere in confusione. Se sei convinto che esiste Dio e sei convinto che Dio è Krishna, ci deve essere un motivo perché sei convinto.
Sì, sì, sono convinto perché...
Che hai capito.
Questo qui ho la fortuna di capire.
Ok.
Però la mia domanda è questa qui. Nel servizio che si fa a Krishna, seguendo le istruzioni fondamentali della Bhagavad Gita, ogni individuo, siccome l'anima è individuale...
Ti sento,
A posto. È individuale, che siamo tutti, un'anima è...
Spazio spingi F5, però prima ritornaci.
Siamo anime individuali. La strada, ecco, questa via che ci conduce, che dovrebbe condurci alla dimissione delle nascite e morti, no? È per tutte le anime individuali uguali? O ognuno ha la propria strada, con i propri sentimenti, il proprio vivere, il proprio lavoro, anche la propria famiglia, le proprie amicizie. Ecco, la strada è per tutti uguale, che tutti devono fare la stessa cosa. Forse la domanda è un po' macchiavellosa.
No, è semplicissima la domanda. No, però hai mischiato due cose. Ha detto noi. E sei scivolato nel noi, inteso come persone di questo mondo e non come anime spirituali. Cioè, noi siamo individui come anime spirituali, nel senso che ognuno di noi è una persona e non è un'unica energia che pervade tutti i corpi, come tanti pensano che i corpi siano come tanti vasi pieni d'acqua. Tu rompi i vasi, tutta l'acqua si mischia, non c'è più divisione. E non è così, perché prima di tutto non siamo né vasi né acqua, noi siamo persone. Quindi come persone siamo individui, sono personale, persone. Quindi come persone noi siamo individui come anime spirituali perché siamo persone. Ma non siamo persone quando ci rivolgiamo, invece intendiamo come umani di questo mondo, perché come umani di questo mondo in effetti non abbiamo niente a che vedere con la nostra vera originale condizione. Allora queste differenze che tu noti, perché ognuno ha i suoi pensieri, ha le sue esperienze, ha le sue sensazioni, le sue emozioni, queste sono proprio il risultato del miscuglio fra l'anima spirituale e la materia. In effetti nel mondo spirituale tutti hanno lo stesso desiderio, uno solo c'ha il desiderio, che è quello di soddisfare Krishna, in tanti modi. Ma unico desiderio, soddisfare Krishna. Qui invece ci sono tanti desideri che sono ognuno centrato in un centro diverso. È come se tu prendessi un lago di acqua, calma, ferma, uno stagno, e prendi dei sassi e butti un sasso, vedi che si formano delle onde. Poi se tu butti un altro sasso, vedi che si formano altre onde. La palla da solo? No, c'è davvero. Se tu butti un altro sasso si formano altre onde, e tutti questi sassi che butti ognuno va in un centro diverso e si formano tante onde concentriche ma con centri diversi, e più si scontrano e più si formano, più diventa disturbato, perturbato si dice, più questa acqua diventa perturbata, no? Invece nel mondo spirituale non è così, è come se tutti i sassi venissero buttati esattamente nello stesso centro, esattamente nello stesso, e quindi questa armonia non viene mai perturbata, mai disturbata. Queste onde si propagano in maniera armonica, senza mai essere disturbate. Quindi c'è un unico desiderio, che è quello di servire, di soddisfare Krishna. Ora, la via per uscire dal mondo materiale, la via per uscire da questa idea che noi siamo materia e continuiamo a rimanere nello stagno con tanti centri e tornare invece nella condizione dove il centro è uno solo, è Krishna, la via è una. ci sono tanti modi per arrivare a quella via, tanti modi per arrivare a quella via, ma una volta arrivati a quella via, la via è una, perché la via è che Krishna ti tiri fuori di qui. Non c'è un altro modo, non è che tu da solo puoi uscire da questo pozzo nero dell'esistenza materiale, perché è così potente questa energia che ci incatena, è come se noi fossimo legati mani e piedi, noi siamo legati mani e piedi, con delle catene, queste catene, vedi che non possiamo fare niente, vedi che non posso, io non posso neanche andare lì senza spostare il corpo, non è che io sono qui, lascio il corpo qui e vado lì, neanche questo posso fare, sono completamente incatenato. Non posso sfuggire alle leggi della natura. Le leggi della natura mi incatenano con delle catene grandi così. Non posso fare niente. Io sono condizionato da tutte le leggi di questo mondo. Sono come delle grandi catene che mi legano. Allora, se io sono legato a una parete mani e piedi, come faccio a liberarmi? Quanti modi ci sono per liberarsi? Rispondi, prendi il microfono e rispondimi. Se tu sei legato con delle catene grandi, anelli di metallo, grossi, legati, che ti legano, mani e piedi, testa, tutto, ti legano a una parete. Quanti modi ci sono per poterti liberare?
La chiave.
La chiave in che modo? Ripeti forte?
La chiave, qualcuno ti deve dare questa chiave.
Più che te la devi dare, perché anche se la chiave sta lì davanti a te sul tavolino, che fai tu?
Non ci arrivi.
Quindi qual è l'unico modo per liberarsi? Quante vie ci sono per ottenere questo risultato?
Una.
Qual sarebbe quello che uno libero viene e ti libera?
Ti libera.
Non ci sono tante altre maniere. Quindi la via è una. Tu puoi per far sì che questo accada, tu puoi fare tante cose. Puoi fare lì e pensare, speriamo che qualcuno venga. Oppure puoi urlare, aiuto, aiuto, aiuto. Urlare a squarciagola finché non ti sentono. Però alla fine la via è una, ci sono diciamo vari modi per arrivare al porto, no, se tu devi prendere la nave che va in America, ognuno abita in un posto diverso della nazione, della città, ognuno abita in un posto diverso della città, devi andare al porto per prendere la nave, allora uno ci può andare in bicicletta, uno ci può andare in macchina, uno ci può andare a piedi, uno ci può andare, ci sono tanti modi per arrivare al porto, ma una volta arrivato al porto, devi salire. Allora il tuo esempio era, ci sono tante religioni, perché questo volevi arrivare al punto tuo, insomma, ci sono tante religioni e ogni religione è più adatta per uno o per l'altro, ognuno ha la sua via, ha la sua religione, il suo modo, va bene, questo può anche andare bene, sempre che sia, perché comunque la direzione deve essere quella, perché se vai dalla parte opposta è inutile, se tu vuoi andare a Milano e prendi il treno per Bari, tu puoi anche essere convinto che stai andando a Milano, ma stai andando a Bari. Quindi minimo devi sapere che devi prendere la direzione giusta. Poi puoi andarci in treno, puoi andarci in automobile, puoi fare quello che ti pare. Però una volta arrivato al porto, devi prendere la nave. Allora, nel tuo esempio, tante religioni, sì, per arrivare all'ingresso. Ma una volta arrivato all'ingresso, la porta quella devi prendere. Devi prendere la nave della coscienza di Krishna. E questa è la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita non è un testo religioso. Le istruzioni di Krishna non sono una religione, sono la religione di ogni essere vivente, che è uguale per tutti. Jivera Svarupa, che significa la forma dell'anima originale, l'attività specifica dell'anima spirituale è il servizio devozionale. Krishna era Nityadasa. È eterno servitore di Krishna. Quindi c'è solo una via, il servizio devozionale. Non ce ne sono altre. Ce ne possono essere tante per arrivare al servizio. Però perché prendere quelle difficili? No. Prendiamola più facile.
Io, sì. Posso?
Sì. Però dimmi se hai capito quello che ho detto.
Sì, sì, io non voglio arrivare al fatto delle religioni.
Però è così.
A me mi interessa tanto la coscienza di Cristo. La seconda parte della mia domanda è questa qui. Io adesso sono circa 3 anni, forse quello di più. Circa 3 anni... forse un po' di più di 3 anni, francamente, dai 3-4 anni, che ho conosciuto, già ne ho sentito parlare in famiglia, però che ho frequentato il tempio, perché non mi era mai interessato, io frequentavo, non era nella mia specificità. Ecco, io ho tutto che sono cosciente, sono molto affascinato, ecco, da questa della Bhagavad Gita, sono cosciente che Krishna è Dio. Io sono proprio convinto che Dio si chiama Krishna. Poi adesso ognuno lo chiami come gli pare, come io mi chiamo Leandro, lui si chiama Krishna.
L'ho anche detto prima, però l'ho anche detto, se tu sei attento, ho detto sì, che il nome Krishna fagocita, sai che significa fagocitare?
Sì, sì.
Proprio assorbe tutti gli altri significati di ogni nome. Quindi, se tu capisci questo, sì, capisci che non è uno dei nomi di Dio.
No, no, è proprio il nome.
È il nome che li comprende tutti.
Ecco, però io, il mio problema è questo qui. Io arrivo
è il nome dei nomi.
Sì, io arrivo a un certo livello, molto basso. Io non riesco a fare il salto di qualità.
Non riesci?
No, per esempio io vorrei proprio fare il salto di qualità nel mio intimo, però rimango sempre...
Allora, qui c'è un'altra cosa. Qui c'è un'altra cosa.
Il famoso salto di qualità.
Sì, ho capito. Ti vorresti impegnare al 100%, perché altrimenti il risultato è lento. Allora, qui c'è un altro...
Mi piace andare al tempio, ecco. Quando, tante volte io dico alle Ananda, è perché il tempio è chiuso? Io se non vengo una volta al giorno al tempio, non mi passa la giornata. Non mi viene bene. Beh, poi magari passo anche il tempio, poi si è chiuso, non so perché. Sì, avevo il tempio io. Il problema è che io non faccio il salto di qualità. E questo è il mio problema. Arrivo fino a un certo livello, poi dopo lì, lì rimango.
Questa si chiama libera scelta. Qui è la libera scelta. Sta a te, qui nessuno ti può obbligare. Però... Se tu sinceramente, veramente desideri, ma non ti trovi nelle condizioni di poterlo fare, perché ci sono troppe cose che ti legano, c'hai situazioni familiari, la famiglia, il lavoro per esempio, no? Oppure non hai questa forza per poterlo, però lo desideri veramente, e Krishna ti considera già qualificato per ottenere la coscienza di Krishna. Quindi in qualche modo, se tu continui a desiderarlo, significa che ti associerai sempre di più con i devoti e Krishna ti metterà nelle condizioni. Se tu continui a desiderarlo, non ti spaventare, ti succederà qualche cosa per cui sarai costretto a fare questo salto di qualità. Succederanno degli eventi, accadranno eventi che se tu veramente lo desideri, Krishna ti metterà nelle condizioni di poterlo fare. Sarà lui che ti toglierà di tutto intorno fino a che tu... C'è anche scritto: se Krishna è veramente parziale verso qualcuno, gli toglie tutto. E così lui, senza rifugio, è costretto a prendere rifugio in Krishna, che non ha nessun'altra alternativa. Capito? Perché va bene piano piano, ma troppo piano non va bene. Perché troppo piano c'è il rischio che uno diventi immune alla coscienza di Krishna. Se tu prendi la coscienza di Krishna sempre a piccole dosi, è come prendere il veleno. Il veleno a piccole dosi, ogni volta ne puoi prendere una dose più forte e non ti fa niente. Durante la guerra nel Vietnam, alcune donne vietnamite, ragazze, venivano cresciute proprio da bambine a prendere veleno, sempre di più, così quando erano adulte, ragazze, adulte, attiravano i soldati americani con le loro, diciamo, fattezze femminili, e poi li baciavano, e quando loro li baciavano loro morivano avvelenati, e loro, invece le ragazze no, perché erano abituate. Quindi se tu prendi la coscienza di Krishna sempre a piccole dosi, c'è il rischio che poi diventi quasi immune. Quindi servono dosi sempre più forti. Se veramente tu continui a desiderarlo, Krishna ti darà una dose, ti metterà in una condizione così difficile che tu prenderai rifugio nella coscienza di Krishna, perché non avrai nessun'altra... Però non c'è bisogno di arrivare a quel punto, non c'è bisogno. Perché arrivare al punto dove uno deve essere, no, buttato fuori proprio con la forza? Semplicemente associati di più con i devoti e pratica di più. Togli di più dalla tua indipendenza nel mondo materiale e dedica di più invece la tua indipendenza al servizio devozionale. Indipendente inteso come libera scelta. Scegli sempre di più di impegnarti nel servizio e sempre di meno di o non fare niente nel mondo materiale, oppure fare delle cose nel mondo materiale che possono sembrare importanti ma che in realtà non lo sono. Perché per quante responsabilità uno possa pensare di avere nel mondo materiale, quando lui scompare non se ne accorge nessuno, l'universo non se ne accorge. Grazie. Quindi che fate le veci di Davide? Non c'è lì, adesso c'è lui, fa le veci di Ravinas. Che c'era? C'era un commento di BVM?
No, c'era il Mario, troppo lungo,
ma sono, è una domanda oppure una considerazione? Allora, se è una considerazione, tanto anche altri leggono la chat, quindi la possono leggere. Se è una domanda specifica, falla, perché in effetti quella, c'è, quella chat è per fare le domande specifiche, per evitare di... No, solo una domanda. Ma non finisce la domanda? Hai detto che finisce la domanda.
Allora.
Allora, aspetta un attimo, se è una provocazione, allora diciamo questo, che chiunque pensi di essere il corpo materiale non ha neanche la capacità di provocare, perché è un pazzo. Allora, se uno pensa io sono materia, è un pazzo. Adesso questo la diciamo e pensateci bene, andate a casa e pensateci. Se voi pensate di essere un prodotto di reazioni di sostanze chimiche, non vedo per quale motivo dovreste avere il diritto di parlare. Cioè, le sostanze chimiche parlano? Allora, se avete il diritto di parlare è perché non siete materia, ma siete anime spirituali. Però, se la base è che noi siamo sotto sotto, emerge l'idea che chi parla pensa di essere materia, non dovrebbe fare commenti, dovrebbe fare solo domande, perché una materia non commenta, la materia non fa domande, la materia non desidera. Quindi se uno pensa io sono materia, in effetti non c'ha diritti. I diritti c'hanno gli esseri viventi, non la materia. La materia non ha diritti. Ora, se tu mi leggi, se tu guardi e vedi che emerge questo...
Sì, ha delle connotazioni...
Allora, se emerge questo rispondiamo separatamente. Magari mandate un'email e rispondiamo separatamente, se no perdiamo tempo. Comunque alla base c'è questo. Chiunque pensa di essere materia, un prodotto della materia, è un pazzo. E come tale, qualunque cosa dica, è da pazzi. In quale posto dell'universo è stato dimostrato che la vita viene dalla materia? Dove? Può essere un'ipotesi, ma un'ipotesi basata su cosa? Neanche sull'osservazione è basata. Che l'ipotesi, veramente, prima di fare un'ipotesi, uno prima per avere una teoria bisogna, no, avere dei punti che sono solidi perlomeno dall'osservazione. Io vedo che la vita viene dalla vita, dalla materia non viene la vita, da nessuna parte. Se non c'è vita non viene fuori la vita. Due esseri viventi possono produrre un essere vivente, due morti no. Se non c'è vita non viene fuori la vita. E per vita si può intendere giù, anche se la vita è un essere vivente unicellulare, bene? Un essere vivente unicellulare, se non c'è qualcosa di vivo che lo produce, da solo non si produce. Cioè l'essere vivente è un cellulare vivo e l'essere vivente è un cellulare morto. La materia è sempre quella, ma uno è vivo e uno è morto. Perché? Perché la vita non è un prodotto della materia. Nonostante la materia ci sia, la vita non è... E chi pensa che perché si è rotta la macchina è uno sciocco a maggior ragione, perché se pensa di essere una macchina due volte non c'ha diritto di parlare. E chi pensa io sono una macchina non ha nessun diritto. Le macchine che diritti hanno? I diritti ce l'hanno gli esseri viventi, non le macchine. Quindi se uno pensa, io sono una macchina, sono materia, non ci deve far perdere tempo. Dovrebbe stare zitto, ascoltare e ragionare. Altrimenti ci costringe a fargli fare brutta figura e a mettere in ridicolo. Perché? A che pro? Cioè non ha senso, no? Perché uno si deve mettere in ridicolo inutilmente? Chiunque dica che siamo materia è un pazzo. Ragionateci e poi quando ci avete ragionato bene ne riparleremo. Se questa è la base della cosa, non vogliamo... Mando un'email e rispondo per email. Però... Quando noi sembriamo orgogliosi o sembriamo pieni di noi, è perché noi ripetiamo solo quello che dice Krishna. Non dovete pensare che noi ci sentiamo superiori perché abbiamo delle idee nostre. Noi siamo semplicemente messaggeri. Io sono il postino, porto la posta. Allora, noi ce lo possiamo permettere di essere orgogliosi, perché il nostro orgoglio è che è Krishna che parla. Ma quando uno pensa sono io che parlo, non può essere orgoglioso, perché se pensa sono materia è un pazzo non deve parlare. Su, siamo sinceri. Se poi tu, che stai facendo la domanda, ti metteresti ad ascoltare un pazzo, a ragionarci con lui, ti metteresti a discutere, a fare un contraddittorio con un pazzo, ti ci metteresti? Proprio tu, che hai fatto la domanda. Allora, ragionaci bene su quello che ho detto, e poi ritorna con la domanda di nuovo. Però se tu parli solo perché pensi, no, sì, io posso dire quello che voglio, ognuno ha il diritto di dire quello che vuole, mica è vero. non in un'assemblea, non in un posto dove ci sono degli argomenti che vengono trattati, e in un giardino zoologico, gli animali ognuno può fare rumore, ma in un insieme di assemblea di persone che discutono sugli argomenti, se uno dice quello che vuole, crea cacofonia, crea disturbo, crea rumore. Allora, fare domande, ma non fare asserzioni basate sul fatto di pensare che noi siamo macchina, siamo materia, perché questo è dato per scontato, che un essere umano lo capisce da solo, non c'è bisogno neanche di rivolgersi a Krishna per capirlo, non c'è bisogno di scomodare le religioni, scomodare la fede, scomodare le scritture, no, lascia perdere le scritture, da essere umano a essere umano, se tu pensi di essere materia sei un pazzo, senza offesa, non è offensivo, se uno dice un pazzo che è un pazzo mica è un'offesa se non lo è. Allora, tu sei un pazzo, ragionaci, perché comunque non è che sei un pazzo per natura, sei un pazzo perché stai a contatto con una sostanza che ti fa diventare pazzo, la materia. Allora, ascolta, leggi la Bhagavad Gita bene e poi ne riparliamo, leggi anche soltanto l'introduzione e la prefazione della Bhagavad Gita bene e poi ne riparliamo. Comunque adesso è tardi perché tutti vogliono mangiare, qui mi dispiace, dobbiamo lasciare, se no diventano pazzi. Qui c'è il prasana. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna.